A questo noi tutti diciamo amen. Potete sedervi. Siamo molto riconoscenti al Signore che possiamo ancora radunarci indisturbati per ascoltare la parola del Signore. Il nostro fratello dal Paraguay è già stato menzionato. Dio ti benedica in mezzo a noi. Dio benedica tutti i fratelli nel ministero da ogni popolo, lingua e nazione. E possa Egli benedire ovunque, realmente su tutta la terra, tutti i fratelli che condividono correttamente la parola della verità, che distribuiscono il cibo spirituale, la parola rivelata. Ora, brevemente, speciali saluti da tutti i nostri fratelli e da tutte le nostre sorelle. Il fratello Smith mi ha dato speciali saluti dalla sorella Demchenko. Il fratello Demchenko era un uomo che conosceva le lingue. Egli si è dipartito, ma la sorella ha chiesto di salutare tutti. Ora, saluti dal Congo, saluti dal fratello Bulumba, saluti dal fratello... Devo dare un'occhiata. Saluti, sì, dal fratello Maputo del Mozambico. Qui abbiamo saluti dal fratello Niaghi da Nairobi, dal fratello Ellis da Edmonton, dal fratello Joseph da Kinshasa, dal fratello Udo dal Sud America, dal fratello Jürgen dal Sud America. Saluti dal fratello Dottor Mbie. Egli mi ha telefonato e mi ha detto: fratello Frank, per noi questo giorno è un giorno molto speciale. 200 fratelli nel ministero sono radunati qui e ci ricordiamo il giorno in cui tu sei venuto per la prima volta in questo luogo, 42 anni fa. E ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore per quello che il Signore ci ha dato in quel tempo. Poi saluti dal fratello Muamba da Colvezzi, poi saluti dal fratello Adi dalla Romania, saluti dal fratello Christian dalla Romania, saluti dal fratello Drase e dal fratello Jacques dalla Costa d'Avorio, dal fratello Müller dalla Germania, dal fratello Stefano Gento, ed egli ci dà i saluti dai fratelli dell'Iran e dell'Armenia. Poi abbiamo ancora una volta saluti da Abidjan, e questo fratello saluta il fratello Jean Lambert e il fratello Tati e il fratello Miro in modo particolare. Poi ancora una volta saluti da Lubumbashi, saluti dal fratello Cecil da Pretoria, saluti dal Sud America, saluti dal fratello Keses, saluti dal fratello Lubumbanga, saluti dal fratello Vladimir in lingua russa da Bashkirian. Ancora una volta saluti un altro fratello Vladimir da Divno Gorsk, Russia. Poi il fratello Patrick dal Congo, poi i fratelli del Burundi, saluti dal fratello Chauffeur, dal fratello Muamba, ancora una volta, poi dal fratello Motika, dal fratello Miché, ancora una volta dalla capitale della Costa d'Avorio. Tutti mandano i saluti. Saluti da Budapest, saluti dal fratello Geremia dal Congo, saluti dal fratello Gajewski, Polonia, saluti dal fratello e dalla sorella Anderson, Nuova Zelanda, saluti ancora una volta dal Congo, saluti dal fratello Dumanon dalle Filippine, poi dal fratello Ompat dalle Filippine, saluti dalla Moldavia, saluti dal fratello Bruce da Città del Capo. Egli ci saluta con il Salmo 126. Poi ancora una volta saluti dal fratello Potemi e saluti dal fratello Mozzo Mamba. Poi saluti da Nancy. Poi ancora una volta saluti da Goma. E il fratello dottor Lotika manda i saluti. Ancora una volta saluti dal Sudafrica, poi dal fratello Gerlando da Palermo. Ancora una volta saluti dalla Russia. Ancora una volta saluti dal fratello Kabanga. Saluti da Kinshasa. Saluti dal fratello Abe. Saluti da Bukavu, saluti dalla chiesa sposa di Kigali, saluti dal fratello Raffaele dall'Italia, saluti da Bashkirian, saluti dalla Russia, saluti dal Mozambico, saluti dalla Bulgaria, saluti da Lilongwe, Malawi, saluti dalla chiesa di Arkov in Ucraina, saluti dall'Italia, saluti dal fratello Algir, saluti al fratello Silva, sì, dal Sudafrica. Siamo uniti con tutti in tutto il mondo e possiamo dire che tutti hanno la possibilità di ascoltare e di credere. E quello che il Signore ha da dirci in questo tempo, di riceverlo realmente. E poi viene adempiuto ciò che il nostro Signore ha detto. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura. Questo è molto importante. Ora, brevemente, dall'ultimo resoconto da Abidjan, immaginate un po', un giornale mondiale ha pubblicato 12 pagine della nostra ultima visita in questa nazione. Un giornale mondiale ha pubblicato 12 pagine specificamente per noi. Del continuo sono stato menzionato qui. Le riunioni sono state menzionate. E persino il titolo "Non c'è una Trinità". Tutto ciò di cui abbiamo parlato è il tema principale del continuo, è scritto qui. L'apostolo Ewald Frank è venuto con il messaggio di Dio indirizzato a tutto il popolo. Nessun predicatore avrebbe potuto fare meglio di quanto hanno fatto loro. Che Dio benedica tutti. Ci sono delle foto. Più di 7.000 persone sono venute per ascoltare la parola del Signore. C'era anche la polizia che faceva la scorta. Lungo tutto il tragitto ero accompagnato dalla polizia. È così meraviglioso che il Signore fa grazia in ogni viaggio. E quando guardiamo indietro agli ultimi mesi, sia in Romania, non è così, fratello Daniel? Voi fratelli che siete qui oggi, il fratello John e tutti gli altri che hanno partecipato ai preparativi. Dove in Europa, dove c'è un simile raduno, 2000 persone si sono radunate per ascoltare la parola di Dio. È così meraviglioso come il Signore benedice. E la cosa più potente, talvolta non mi piace così tanto che tutto viene messo su internet, anche l'intervista in Inghilterra che non mi è piaciuta così tanto. Tuttavia, adesso si può vedere e ascoltare tutto, persino in Norvegia. Sono stati in Norvegia, adesso si può ascoltare e vedere tutto, indipendentemente da dove la parola venga predicata. Siamo così riconoscenti al Signore per ogni cosa, per quello che adesso è diventato possibile. E anche oggi in ogni continente tutti possono unirsi a noi e possono ascoltare e credere ciò che Dio ha da dirci in questo tempo. Ora, brevemente, veniamo agli avvenimenti attuali. Non prenderemo molto tempo con questo. Nel nostro paese, nella nazione in cui la Riforma ha vissuto il suo inizio, la più importante traduzione della Bibbia, la traduzione di Lutero, è stata pubblicata di nuovo con 15.000 cambiamenti, del testo che c'è adesso nella Bibbia di Lutero. Ed ora, molto brevemente, non si leggerà più: ci fu una tempesta che il Signore ha sedato, ma piuttosto ci fu uno tsunami. E poi non si leggerà più: la Vergine concepirà e partorirà un figlio, ma si leggerà: una giovane donna concepirà e partorirà un figlio. Un cambiamento dietro l'altro. Fino a quando Dio guarderà questo? E una di queste persone spirituali ha scritto là: la morte espiatrice di Gesù Cristo non è stata affatto necessaria. È incomprensibile dove le persone possono arrivare. E perciò possiamo sempre ringraziare di nuovo che il Signore ha fatto grazia. Poi un'altra cosa qui, come l'ha visto il fratello Branham nel giugno 1933, l'auto che viaggia senza essere guidata da un uomo. Adesso anche in Germania il presidente era seduto su un camion senza che il camion fosse guidato da un uomo. Ogni cosa accade davanti ai nostri occhi. Qui sta scritto: camion senza autista. E il presidente viaggiava in questo camion. Poi abbiamo, sì, non si può entrare qui nei dettagli, tuttavia, diciamolo brevemente. L'avete sentito cos'è accaduto nell'Oregon? Là un uomo è entrato in una università e ha sparato per primo al professore e poi ha detto agli studenti: stendetevi con la faccia a terra. E poi ha detto: voi cristiani, alzatevi. In un secondo vedrete il vostro Dio. E ha sparato uccidendo 10 persone. Non si può neanche più immaginare cosa accade nel nostro tempo. E poi, quando guardiamo a tutto questo, specialmente gli avvenimenti in Medio Oriente, a ciò che è scritto qui, l'Iran e i palestinesi, il presidente Abbas, hanno minacciato Israele. E qui sta persino scritto: senza alcun dubbio distruggeremo Israele. E poi, in merito al trattato, sta scritto qui: per questo trattato è rimasto soltanto uno spazio di tempo di 18 mesi. Ogni cosa scorre realmente a grande velocità. E quando guardiamo a questo, anche adesso con la Cina, con la Russia, con tutti gli stati là, sì, fratelli e sorelle, dove siamo arrivati? Se già le cose che accadranno dopo il rapimento, se queste cose sono già in preparazione, anche la Cina, proprio davanti a Damasco, ha collocato una nave da guerra. Putin ha già tutto nel paese, ogni cosa è scritta. Ed io vi dico, fratelli e sorelle, se le cose che accadranno dopo il rapimento, se tutte queste cose sono già in preparazione, quanto vicino è allora il ritorno del Signore? Qui si potrebbe leggere e continuare a leggere riguardo a ciò che accade nel nostro tempo, anche in Ezechiele. In Ezechiele capitolo 38, in merito al re del nord, ho portato con me una mappa del mondo. Quello che è in rosso qui è la Russia, dal confine della Finlandia fino a Vladivostok, dove si può vedere la Corea e il Giappone. E se viene detto che il re del nord è questo minuscolo punto qui è Israele. Questo è Israele. Ho dato un'occhiata. Il territorio di Israele è 33.000 chilometri quadrati e i paesi vicini hanno un territorio di 990.000 chilometri quadrati. E tuttavia si tratta di questo minuscolo Israele che a stento si può vedere nella mappa mondiale. Ma Dio ha condotto in tale maniera che doveva diventare così ed è diventato così. Ora, ciò che realmente mi tocca è che adesso la popolazione ebraica ha raggiunto la posizione, così è scritto su Israel News, che c'era prima dell'Olocausto, vale a dire esattamente 17 milioni di persone. Ed ora abbiamo 17 milioni di ebrei. E vi dico questo per un motivo. Quando ho sentito ciò che era accaduto nel Terzo Reich, vi dico, ciò mi ha realmente toccato. E in mezzo a tutti i credenti c'era la voce, ci dicevano che la maledizione era sopra la Germania a motivo di ciò che era stato fatto agli ebrei, e ciò mi aveva realmente toccato. Persino quando mi sono trovato seduto col fratello Branham allo stesso tavolo, quella cosa mi aveva toccato così tanto e pensate un po', si può dire che l'uomo di Dio mi ha detto ad un tratto: fratello Frank, sulla Germania non c'è nessuna maledizione. Dio giudicherà soltanto coloro che si sono resi colpevoli. È così meraviglioso. A tutte le nostre domande egli risponde. Queste sono domande importanti che ci toccano. si potrebbero leggere tutte queste cose anche riguardo al fiume Eufrate, fino al libro dell'Apocalisse, capitolo 9. Apocalisse, capitolo 16, dove è menzionato il fiume Eufrate e che i quattro angeli del giudizio sono legati sul fiume Eufrate per quell'ora, per quel giorno e mese e anno. Sono legati per poi uccidere la terza parte degli uomini. Ogni cosa è scritta. E poi è scritto in Apocalisse 16 che il fiume Eufrate si prosciugherà in modo che sia preparata la via ai re che vengono dal Levante. E poi è scritto che il numero delle truppe era di 200 milioni. 200 milioni. Dunque, il re del nord e tutti gli altri dal Levante, dalla Cina, e poi abbiamo, come scritto nella parola di Dio, 200 milioni. E poi il Signore si manifesterà nel momento in cui essi entreranno nella terra di Israele. Allora Dio interverrà e poi si bruceranno le armi per 7 anni, come è scritto nel profeta Ezechiele. Tuttavia, diciamolo ancora una volta, se la preparazione ha già luogo, ciò che accadrà dopo il rapimento, già tutto ciò è in pieno movimento. E quando viene detto ad alta voce, noi distruggeremo Israele, fratelli e sorelle, nessuno distruggerà Israele. Sia che leggiamo in Isaia capitolo 11, o in Geremia capitolo 31, o in Ezechiele capitolo 36, Dio ha promesso di radunare il suo popolo da tutte le nazioni, e dal fico riconosciamo che il tempo è vicino. E già nell'Antico Testamento il popolo di Israele è stato paragonato al fico dal Signore stesso. Diciamolo forte e chiaro. Come il nostro Signore l'ha sottolineato alcune volte, quando vedrete accadere tutte queste cose, allora alzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. Ancora un'osservazione, fratelli e sorelle. Tutto ciò tocca il mio cuore. Vedo che il tempo giunge alla fine e l'opera non è ancora conclusa. Noi ci raduniamo in grande aspettazione che il movimento soprannaturale di Dio possa realmente fare una breccia e possa essere manifestato, che tutti vengano aiutati nell'anima, nello spirito e nel corpo. E la parola di Dio può trovare conferma. E in relazione a questo, come voi tutti sapete, i fratelli che si riferiscono al fratello Branham ci recano più problemi di tutti gli altri insieme, perché si riferiscono sempre al fratello Branham, ma non ritornano mai alla parola di Dio. Permettetemi di dire questo. Dal 1958 ho ricevuto i nastri registrati in questo formato. Ogni sermone ho ricevuto circa 600 sermoni dagli Stati Uniti. Tutti i sermoni che il fratello Branham predicava dal 1958 mi sono stati inviati in questo formato. Dunque, sono realmente a conoscenza di ciò che il fratello Branham ha predicato, di ciò che egli ha insegnato. Posso quasi dire di essere cresciuto con questo. Ho ricevuto ogni cosa per grazia. Anche prima dell'apertura dei suggelli ero con lui. E quando egli parla dei sette tuoni, allora so cosa intende dire. Ma quando i fratelli dicono che la rivelazione dei sette tuoni deve ancora aver luogo, allora devo dire che tutto ciò che concerne il ministero del fratello Branham è già una parte del piano di salvezza. Nulla è più nel futuro. Da 50 anni ogni cosa ha già avuto luogo. E tutte le istruzioni che il Signore ha dato al suo servitore e profeta, noi le lasciamo come Dio le ha proferite e come hanno avuto luogo, senza aggiungere la minima interpretazione a ciò. Quello che voglio anche dire, pensate a questo. Qui c'è una sola predicazione e qui ci sono 1200 predicazioni. 1200 predicazioni del fratello Branham in questa piccola apparecchiatura che porto sempre con me nei miei viaggi. Voglio semplicemente dire questo, che sappiamo di non aver seguito favole abilmente inventate. Non abbiamo preso una citazione fuori dal contesto, ma abbiamo predicato la parola del Signore. E siccome dal dicembre 1958 abbiamo tradotto i sermoni del fratello Branham, il fratello Branham ha detto il 28 novembre 1963, in Germania ci sono centinaia di persone che si radunano per ascoltare i sermoni. Mettono una piccola cuffia nelle orecchie e azionano il nastro magnetico e quello che io dico viene tradotto nella loro lingua. E la predicazione viene tradotta davanti a centinaia di persone. 28 novembre 1963. Ancora una citazione qui che vorrei leggere. Del 12 giugno 1958. Proprio ora un uomo della Germania ha messo il suo braccio intorno a me. Poi egli disse alcune parole al riguardo. Diciamolo ancora una volta. Io non sono atterrato col paracadute su qualcosa, no. Ho ricevuto la grazia da parte di Dio di ascoltare tutte le predicazioni e di sperimentare ogni cosa. E poi il fratello Branham ha detto il 29 dicembre 1963, qui sta scritto, i pentecostali possono fare tutto, possono imitare tutto, tuttavia c'è ancora una cosa che arriva, vale a dire, quando la pressione sarà messa in atto, allora quello che vedete in parte adesso lo vedrete manifestato con grande potenza. ma ciò non è legato alla sua persona. Questo accadrà in mezzo a noi, perché tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Ed abbiamo predicato qui che abbiamo parte in ciò che Dio fa adesso. Abbiamo letto anche una meravigliosa parola. Ci si potrebbe riferire a Gerusalemme, al monte Sion. Io l'ho annotato. Gerusalemme è scritto 680 volte nella Bibbia. Il monte Sion è scritto 157 volte nella Bibbia. Questo è il libro di Dio, è Israele e rimane il popolo di Dio. I rami naturali sono stati recisi a motivo della loro incredulità, in modo che i rami selvatici potessero essere innestati e avere parte nella vita divina che proviene dalle radici. Adesso, proprio brevemente, in merito alla parola di introduzione, alcuni pensieri. Qui sta scritto in 2 Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 8, magari leggiamo anche il versetto 7 per avere tutto il contesto. E a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio. Fermiamoci qui. Avete notato che questa venuta non è il rapimento? Quando il Signore verrà quale sposo per portare la sposa a casa, allora non verrà per fare vendetta, non verrà per giudicare, non verrà in un fuoco fiammeggiante, no. Allora egli verrà come sposo per portare la sua cara sposa a casa. E poi, se continuiamo a leggere, se leggiamo i passi della scrittura paralleli, il giorno del Signore brucerà come un forno, nel momento in cui Dio farà vendetta. Allora sarà su coloro che non hanno creduto. E quando egli ritornerà quale sposo per portarci a casa, allora due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Ma non ci sarà fuoco, non ci sarà giudizio né vendetta. Lì la sposa preparata sarà elevata dallo sposo e allora lo incontreremo nell'aria e così saremo per sempre col Signore. Ci sono differenti venute del Signore. Anche quando egli verrà, secondo Matteo capitolo 25, e siederà sul trono della sua gloria, quando tutte le nazioni appariranno davanti a lui per essere giudicate. Ci sono differenti venute e questo dobbiamo comprenderlo. Quando predichiamo la parola, dobbiamo piazzarla divinamente, sapendo dove appartiene. Poi in Matteo capitolo 24 e poi specialmente in Luca capitolo 21 abbiamo naturalmente la descrizione di ciò che accadrà in generale. Fratelli e sorelle, sono assolutamente sopraffatto in che maniera il nostro Signore ha collocato e suddiviso ogni cosa. In Matteo capitolo 24, direttamente all'inizio, specialmente nel versetto 3, Matteo, capitolo 24, versetto 3. Sta scritto nella seconda parte, leggiamolo tutto. Matteo, capitolo 24, versetto 3. Poi, mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Poi abbiamo qui la prima descrizione dal versetto 4 fino al versetto 8. Una descrizione che è stata data in generale, direttamente nel versetto 4. E Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca. E poi egli continua e continua. E nella seconda parte sta scritto dal versetto 9 fino al versetto 14, e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Sì, e poi il nostro Signore, dal versetto 15 in poi, viene a ciò che è accaduto nel 70 dopo Cristo. E lì sta scritto: pregate che la vostra fuga non accada d'inverno né di sabato. Qui egli dà una descrizione precisa, dal versetto 15. Di ciò che è accaduto in quel tempo. E poi dal versetto 23 abbiamo di nuovo una parte successiva del tempo della fine in cui viviamo adesso. Qui viene detto ripetutamente, nel versetto 24 per esempio, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Gli eletti sono coloro che adesso vengono chiamati fuori, i cui nomi sono stati scritti prima della fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello. Sì, e poi abbiamo nel versetto 27, ci viene detto precisamente come avrà luogo il ritorno del Signore. In tutti i ranghi del messaggio, loro dicono che il Signore ritorna in varie fasi e collocano le differenti fasi. E già nel 1963 il Signore ha iniziato a discendere. No, e ancora no. Il sangue è ancora sul seggio di grazia. Siamo ancora nel tempo della grazia. Il Signore non discende adesso. Perciò viene detto qui nel versetto 27, Matteo capitolo 24, versetto 27, infatti, come il lampo esce da Levante e sfolgora fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Cosa vogliamo di più? Così è scritto e così lo crediamo e così avrà luogo. Sì, e poi, fratelli e sorelle, viene anche quello che accadrà dopo la grande tribolazione. Dal versetto 29, qui leggiamo: or subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, non nel nostro tempo, ma dopo che la sposa sarà rapita e dopo che tutti gli altri attraverseranno la grande tribolazione. Dopo questa tribolazione il sole sarà oscurato e la luna non darà più il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo. Ringraziate Dio per la santa parola di Dio. È così potente in che maniera ogni cosa è scritta. E se ritorniamo all'Antico e al Nuovo Testamento, prima che venga il giorno del Signore, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Qui ci viene detto che questo accadrà dopo la grande tribolazione. Poi possiamo ritornare nel libro dell'Apocalisse quando sarà aperto il sesto suggello. Allora accadrà quello che abbiamo letto qui e il sole sarà oscurato. Potete leggerlo. E lo dico ancora una volta, grazie siano rese al Dio vivente per la guida dello Spirito Santo che realmente ci ha tenuti nell'equilibrio e ci ha guidato in tutta la verità, ci ha condotto nei più piccoli dettagli della parola. E noi possiamo realmente dire che non c'è nessun punto in cui potremmo inciampare e non c'è nessun punto che sia rimasto oscuro, ma Dio realmente si è preso cura di ogni cosa. Qui possiamo leggere nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 6, versetto 12, Apocalisse capitolo 6, versetto 12, poi vidi quando ebbe aperto il sesto suggello e si fece un gran terremoto e il sole divenne nero come un cilicio di crine e tutta la luna diventò come sangue. Adesso abbiamo avuto la luna di sangue. E prima delle 4 del mattino mi sono alzato. Ne ha parlato specialmente Israel News, che la luna si sarebbe mutata in sangue. E realmente, quando è stato? Fra lunedì e martedì notte. Alle 4 del mattino mi sono alzato, mia moglie ha scattato delle foto, si vedeva il sangue, ma naturalmente non è quello. Sta scritto che ci saranno segni nella luna e nel sole. Ci sarebbero stati dei segni, ma questo non è ciò che accadrà nel sesto suggello, ma soltanto affinché stiamo attenti tramite questo alle cose che devono avvenire. Perché dico queste cose qui? Anche il nostro fratello dal Paraguay, egli non può cantare soltanto un cantico, cantare alcune strofe di ciò che viene predicato nel cosiddetto messaggio. Tuttavia, loro non ritornano alla parola e perciò siamo sempre riconoscenti a Dio. E la cosa principale, fratelli e sorelle, è che siamo pronti al ritorno del Signore. Perché questo il nostro Redentore l'ha realmente evidenziato. Qui in Matteo capitolo 24, il versetto più importante in Matteo capitolo 24 è il versetto 42. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore sia per venire. Dunque vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione, ma che possiate rimanere saldi, sapendo che quando diranno Cristo è qui o Cristo è là, che nel deserto o che là, non lo credete, non lo credete, perché come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà il ritorno del Signore. Questo versetto è molto importante. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore sia per venire. E le stesse parole le abbiamo in Luca capitolo 21, come ammonizione che portiamo lungo il nostro cammino. Luca capitolo 21, qui sta scritto nei versetti 35 e 36. Luca capitolo 21, versetti 35 e 36. Perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al Figliolo dell'uomo. Di cosa si tratta nella nostra proclamazione che ci è stata affidata? Dobbiamo dire a tutti, anche nelle nostre riunioni, ravvedetevi e siate battezzati ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per confermare che abbiamo ricevuto il perdono dei peccati. Fratelli e sorelle, il centro missionario non è un luogo dove semplicemente ci incontriamo e dove i nostri bambini probabilmente giocano. Non è un parco ricreativo, no. È un luogo dove ci raduniamo alla presenza di Dio per ascoltare la santa parola di Dio. E tutti coloro che non hanno ancora sperimentato una conversione, fratelli e sorelle, stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Noi dobbiamo trovare grazia al cospetto di Dio e dobbiamo riconoscere che siamo perduti, che abbiamo peccato e che abbiamo ricevuto e accettato il perdono. Anche alcune lacrime possono scendere qui e dire: Signore, sono colpevole, perdonami, sii misericordioso verso di me. Non mi imputare nulla, ma dammi il pieno perdono. Dobbiamo sperimentare una conversione. Dobbiamo predicare il ravvedimento in modo che nasciamo di nuovo ad una vivente speranza. Ricordatevi Giovanni capitolo 20. Lì il Signore ha soffiato sui suoi discepoli e ha detto: ricevete lo Spirito Santo. La stessa parola che è scritta in Genesi capitolo 2. Credo sia il capitolo 2. Il Signore soffiò su Adamo l'alito di vita ed egli divenne un'anima vivente. È così che il Signore ha soffiato il suo spirito, e soltanto tramite lo spirito del Signore una nuova nascita può aver luogo e la nuova vita può venire nella nostra anima. Lì l'uomo divenne un'anima vivente quando il Signore soffiò l'alito di vita in lui, e qui noi siamo nati di nuovo ad una vivente speranza perché il Signore ha soffiato il suo spirito in noi e le anime nostre hanno ricevuto vita eterna per grazia. Poi viene il battesimo con lo Spirito Santo. Malgrado ciò che il nostro Signore aveva detto in Giovanni capitolo 20, malgrado avesse soffiato su di loro dicendo: ricevete lo Spirito Santo, malgrado questo, egli disse: aspettate a Gerusalemme finché siate rivestiti con la potenza dall'alto. Una cosa è ricevere la vita eterna e un'altra cosa l'essere rivestiti con la potenza dall'alto, affinché il Signore possa mettere in atto il suo ministero nella Chiesa. E dobbiamo arrivare anche a questo, che non pensiamo semplicemente, ah, il fratello lo farà. No, Dio lo farà. Dio lo farà. E io vi chiedo che nessuno si aspetti qualcosa da noi. Ogni cosa dipende da Dio. E soltanto da Lui viene la nuova vita divina. E come abbiamo detto l'ultima volta, in Romani capitolo 9 e in Isaia capitolo 28, il Signore dice: egli terminerà la sua opera, egli terminerà la sua opera fino al giorno glorioso del suo ritorno. Diciamolo ancora una volta: il più grande male che mi viene fatto è da coloro che si riferiscono al fratello Branham e che hanno chiuso la Bibbia da lungo tempo senza preoccuparsi affatto di ciò che è scritto nella Bibbia, ma dicono semplicemente: il profeta ha detto, il profeta ha detto. Questo è il mio più grande dolore. E da questo ne consegue che secondo loro io ho corretto il fratello Branham. Io neanche mi sognerei di fare questo. Ma come con la Bibbia, non diciamo soltanto sta scritto qui, ma sappiamo dove ciò appartiene, in quale contesto appartiene la parola scritta. Vale a dire affinché il quadro divino sia messo insieme in armonia. Mi avete mai sentito criticare qualcosa che ha detto il fratello Branham? No. E la grazia che Dio ci ha dato è di collocare ogni cosa indietro nella scrittura per trovare lì la risposta. Specialmente nella prima epistola ai Tessalonicesi, capitolo 4, si deve distinguere, fare la differenza. Una cosa è Matteo 25, ecco lo sposo viene, uscitegli incontro, e poi il grido di mezzanotte, lo sposo, e poi chi è pronto entrerà nella sala delle nozze. Tuttavia, nella prima epistola ai Tessalonicesi, capitolo 4, non si tratta di ciò che predichiamo oggi, ma parla del diretto ritorno del Signore. Così è scritto: il Signore stesso discenderà. Sono realmente fuori di senno i fratelli? Hanno realmente una mente corrotta? Cos'è accaduto loro? Sempre il profeta ha detto, il profeta ha detto, indietro alla parola. È così che il fratello Branham ha detto sempre, ed è così che noi faremo fino alla fine. Leggiamo questo testo in Primo Tessalonicesi, capitolo 4, come è scritto qui, dal versetto, sì, potremmo leggere dal versetto 13. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Qui si tratta di coloro che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poi, nel versetto 14, poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio, per mezzo di Gesù, li ricondurrà con esso Lui. Non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Poi sta scritto: quelli che si sono addormentati, Iddio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso Lui. Cosa manca qui? Ogni cosa viene detta molto chiaramente. Poi il versetto 15: poiché questo vi diciamo per parola del Signore. Amen. Questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso scenderà dal cielo con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio. Tutto questo accade allo stesso tempo, allo stesso momento. E i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ed è quello che noi facciamo, è quello che noi facciamo. Per me il collocamento biblico significa tutto. Uno può dire il profeta ha detto, ma il collocamento degli avvenimenti divini nel piano di salvezza è assolutamente necessario. Perciò, ripetutamente, riguardo al ritorno del Signore, questo l'abbiamo evidenziato molte volte. Il messaggio che risuona adesso, lo ripetiamo ancora una volta. Questo è stato detto al fratello Branham. Come Giovanni Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo, ma questo non è Primo Tessalonicesi capitolo 4. Questa è la preparazione della via prima del ritorno del Signore. Non il ritorno, ma la preparazione per il ritorno del Signore. Giovanni Battista ha preparato la via al Signore, e questo deve accadere adesso, che la sposa e lo sposo siano uniti, che vengano in un totale accordo e che la sposa ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dite amen a questo. Questo è ciò che è importante adesso. E del continuo possiamo confessare non soltanto che crediamo la promessa, ma anche che collochiamo il ministero che Dio ha dato in modo soprannaturale al fratello Branham. Diciamolo ancora una volta, sia riguardo ai sette suggelli, sia riguardo al terzo pull o ai sette tuoni, riguardo alla visione della tenda, qualsiasi cosa alla quale ci si possa riferire, per favore, questo appartiene al ministero del fratello Branham. Ed io spero che tutti i fratelli che hanno rispetto verso Dio e verso la sua parola, che tutti loro comprendano in modo corretto. Se chiedessi a tutti questi fratelli cosa dice la Bibbia in merito ai sette tuoni, allora dovrebbero confessare nulla, perché così è scritto. Quando i sette tuoni fecero dire le loro voci, allora una voce venne dal cielo dicendo: suggella le cose che i sette tuoni hanno proferite e non le scrivere. Non è neanche scritto. Che ne è adesso? Ma quando penso al 28 febbraio 1963, quando il fratello Branham è salito sul monte Sunset, vicino a Flagstaff, Arizona, e risuonarono 7 potenti rombi di tuono e tutta la regione fu scossa, le pietre rotolarono dalla montagna. Ecco, e lì i 7 angeli apparvero nella nuvola soprannaturale e perciò i 7 tuoni avevano un significato così importante per il fratello Branham, perché ciò era nel contesto dell'apertura dei 7 suggelli. E lì gli fu detto: ritorna a Jeffersonville perché i 7 suggelli saranno aperti. Dio sia ringraziato. Tutto questo, quante volte l'ho ascoltato nei nastri registrati? Quante volte? Io lo so dove ciò deve essere collocato. Vorrei che tutti i fratelli veramente arrivassero a comprendere e rispettassero la parola di Dio. Se chiedessi loro cosa dice la Bibbia in merito alla visione della tenda, allora dovrebbero anche ammettere nulla. E se chiedessi cosa dice la Bibbia in merito al terzo pool, allora dovrebbero ammettere che non dice nulla. Permettetemi di dire con rispetto, permettetemi di dirlo: ciò che concerne il ministero del fratello Branham appartiene al ministero del fratello Branham. E nella proclamazione che ci è stata affidata, noi dobbiamo predicare la parola. Predica la parola. Anche questo mi piace sentirlo sempre, quando il fratello Branham dà la sua testimonianza e dice che quando ha posto la pietra angolare del suo tabernacolo nel 1933, egli udì una voce. Leggi 2 Timoteo capitolo 4. Ed egli ha messo questo testo nella pietra angolare. Leggi 2 Timoteo capitolo 4. Sì. E quando il Signore mi ha detto: alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. E sta scritto lì: predica la parola, predica la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo. Riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Lasciate che riassumiamo. Fratelli e sorelle, di cosa si tratta adesso? Vediamo in ogni livello che il tempo della fine è di gran lunga avanzato, che ogni cosa giunge a compimento, anche adesso in Medio Oriente, ogni cosa è in preparazione. E quando viene menzionata la città di Damasco, allora mi ricordo quando ho predicato a Damasco. Era un tempo completamente diverso. Nella metà degli anni 70 ho predicato ad Aleppo, ho predicato in Libano, ho predicato al Cairo, sì, che ne oggi? Ed è scritto in Isaia capitolo 17 versetto 1: Damasco è tolto dal numero delle città e non sarà più che un ammasso di rovine. Ogni cosa adesso è in preparazione e siamo molto riconoscenti a Dio che possiamo vedere il popolo di Israele che è stato radunato da più di 147 nazioni. E perciò riconosciamo in modo particolare che abbiamo raggiunto la fine adesso. Tutte queste cose sono già in preparazione, che avranno luogo dopo il rapimento, anche dopo la tribolazione. Quanto vicino è allora il ritorno del Signore? E tuttavia dobbiamo sottolinearlo. Rimanete sobri in ogni decisione della vita, che siate giovani o anziani, grandi o piccoli. Prendiamo le nostre decisioni per le quali possiamo vivere o morire. Decisioni per le quali possiamo sussistere davanti a Dio, sapendo che la sua benedizione realmente riposa sopra ciò. Siate pronti a comparire davanti a Lui, come dice un inno tedesco, per vedere la sua gloria. Com'è bello, fratelli e sorelle, che possiamo vivere adesso sapendo ciò che è scritto in 2 Pietro capitolo 3 nel versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento delle sue promesse, ma aspetta ed è paziente finché gli ultimi siano chiamati. Abbiamo oggi in mezzo a noi tali persone? Abbiamo oggi in mezzo a noi tali persone che sono qui per la prima volta, che ascoltano per la prima volta che Dio ha un piano di salvezza, che Dio ha dato delle promesse, che noi tutti per natura siamo perduti e che abbiamo bisogno di salvezza? Abbiamo simili persone che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore? Abbiamo simili persone che dottrinalmente hanno difficoltà, sia con la Deità, sia col battesimo in acqua, sia con l'elezione, qualunque cosa possa essere? Chiedo a voi tutti, nel nome del Signore, ricevete l'insegnamento divino per fede, perché così il Signore ha detto. L'insegnamento verrà da me e poi la legge uscirà dal monte Sion e l'insegnamento da Gerusalemme. Non da Roma, ma da Gerusalemme. E perciò dobbiamo ritornare alla parola che era all'inizio a Gerusalemme, sotto la diretta guida e l'ispirazione dello Spirito Santo. Che tutti coloro che sono qui oggi e coloro che ascoltano in tutto il mondo, che tutti possano prendere la loro decisione per il Signore. Diciamolo ancora una volta, qui non c'è un parco ricreativo in cui veniamo, no. Questo è un luogo in cui ascoltiamo e predichiamo la parola di Dio e dove sperimentiamo la nostra preparazione per mezzo della sua grazia. E la decisione che prendiamo mentre ascoltiamo la parola di Dio, questa decisione la porteremo con noi. Che Dio benedica questa serata in cui questa o quell'altra cosa è stata menzionata. Possa Egli realmente usare ciò, che possiamo avere rispetto davanti alla parola di Dio, che possiamo trovare grazia di collocare ogni cosa correttamente, come il nostro Signore ha chiesto. Avete compreso tutte queste cose? Avete compreso tutte queste cose? Anche riguardo alle differenti venute del Signore. Ogni cosa è grazia e ancora grazia. A Lui, l'Onnipotente Dio, al fedele Dio, che porta a compimento il suo piano di salvezza nel nostro tempo, Egli dice a tutti, anche ai nuovi arrivati, Egli chiama, Egli dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io darò riposo alle anime vostre. Non c'è soltanto l'insegnamento, c'è la salvezza, la liberazione, la guarigione. Ogni cosa è inclusa nel messaggio divino. E noi abbiamo cantato il cantico della croce. Qui dobbiamo essere sinceri e dire: caro Signore, fa che io possa dire come Paolo: sono stato crocifisso con Cristo. Ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive la sua vita in me. L'impatto di ciò che è accaduto sulla croce del Calvario deve essere manifestato nella nostra vita. non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E poi l'amore di Dio si aggiunge a questo. Oh, l'amore di Dio, così grande e così libero, da tanto tempo è sempre nuovo. Diciamolo ancora una volta. Dio ha inviato il suo servitore e profeta. Egli ha adempiuto la promessa. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. E perciò ciò che Dio ha detto attraverso di lui deve essere collocato biblicamente, affinché non sorga una nuova religione o denominazione, ma che tutti siano ammaestrati da Dio, diventando di un solo cuore e di una sola anima nel regno di Dio, arrivando alla conoscenza di Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. Insieme ringrazieremo il Signore in modo speciale, che abbiamo potuto riconoscere il giorno e l'ora, che abbiamo riconosciuto i segni del tempo, gli sviluppi che hanno luogo adesso, vedendoli, collocandoli e alzando i nostri capi, perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina. Al fedele Dio che ha dato le istruzioni, così il messaggio che ti è stato affidato precederà la seconda venuta di Cristo. E questo messaggio viene portato già da 50 anni in tutto il mondo. E le estremità della terra l'hanno ascoltato. Ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro. E il versetto 10, nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo, ogni volta si potrebbe dire di nuovo: quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Anche questo lo ripeto, fratelli e sorelle, voi non venite qui invano. Noi ascoltiamo insieme la parola di Dio. Noi crediamo con tutto il nostro cuore che il Signore nel nostro tempo porterà a compimento la sua opera, che egli ha inviato il suo servitore profeta per riportarci al principio, indietro alla parola, come egli stesso l'ha evidenziato molte volte. Anche per questo, in tutti questi anni, tutti i sermoni mi sono stati inviati per avere parte in quel ministero che Dio ha dato nel nostro tempo. E sono convinto al 100%, a motivo dell'incarico divino, l'ultimo messaggio divino lo porto in tutto il mondo. Lo ripeto, se un giornale di increduli, se degli increduli confermano ciò che è accaduto in queste tre riunioni, ciò che è stato predicato là, un tema dietro l'altro, essi l'hanno menzionato nel giornale e poi hanno detto: ciò che è stato predicato è così scritturale, non si può resistere. E così tutto il paese e i paesi vicini hanno ascoltato la parola del Signore. E siamo riconoscenti per i nostri fratelli, specialmente per il nostro fratello Tati e per il fratello Jean Lambert, che servono il popolo di Dio in lingua francese. E tutti possono ascoltare e tutti possono credere ciò che Dio fa nel nostro tempo. A Lui, il fedele Signore, sia l'adorazione per ogni cosa. Avete tutti compreso correttamente? Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore. Oggi vorrei chiedere quanti sono qui che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore? Quanti sono qui che non possono ancora riferirsi a un giorno in cui sono venuti al Signore, in cui si sono realmente pentiti e hanno chiesto perdono e in cui hanno ricevuto la certezza? Il Signore mi ha perdonato. Il Signore ha tolto la mia colpa. Io credo che Egli ha sparso il suo sangue per me, dandomi il perdono per grazia. Cantiamo il coro così qual sono e poi pregheremo. Mentre chiniamo i nostri capi, mentre rimaniamo silenziosi in preghiera davanti a Dio, noi siamo alla sua presenza, di colui che ha promesso: dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E che aveva già promesso nell'Antico Testamento: laddove metterò il mio nome, lì avrò comunione con voi. Il Signore ci ha dato la sua parola, ci ha dato la sua grazia, il suo amore, ci ha dato l'accesso e la comprensione degli avvenimenti. Lo Spirito Santo conduce in tutta la verità. Sentite la presenza di Dio. C'è una santa atmosfera in questa sala. Il Signore Dio parla ad ogni cuore. Egli chiama tutti. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. Che siate già convertiti o no, portiamo adesso tutte le nostre richieste davanti al Signore. Portiamole al Signore. Soltanto Lui può aiutarci. Chi vorrebbe essere incluso in questa preghiera davanti al trono di grazia? Alzate la vostra mano. Ovunque, ovunque. Sì, noi tutti possiamo alzare le nostre mani dicendo: Signore, sii misericordioso verso di me, perdonami e non imputarmi nulla, e manifesta la tua potenza e la tua gloria. Fratelli e sorelle, Dio è presente. La santità di Dio riempie questa sala. Dio è presente. Egli ha parlato ai nostri cuori e noi abbiamo ascoltato la parola e l'abbiamo creduta. Caro Signore, adesso veniamo insieme davanti al tuo trono di grazia e ti portiamo tutti i fratelli, tutte le sorelle, tutti coloro che sono radunati qui, con tutte le richieste di preghiera, con tutti i problemi, sia giovani o anziani, sia grandi o piccoli. noi tutti veniamo a te. Oggi tu ci hai parlato, oggi tu sei presente per confermare la tua parola, per salvare, per liberare, per guarire. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dona a tutti la grazia di sperimentare la piena salvezza, per loro personalmente di riceverla e accettarla, per darti, caro Signore Salvatore, il ringraziamento. Grande Dio, che grazia che possiamo essere radunati alla tua presenza. È ancora il tempo della grazia. Il sangue è ancora sul seggio di grazia. C'è ancora il perdono, la liberazione, la guarigione. Caro Signore, tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dona a tutti la fede adesso che tu hai risposto alle nostre preghiere, che tu ci hai aiutati nel giorno della salvezza, che la nostra venuta ne valsa la pena e che tu hai ascoltato e hai risposto. A te, fedele Signore e Salvatore, sia l'adorazione, la lode e la gloria. Anche per aver aperto i nostri occhi, che possiamo collocare ogni cosa scritturalmente. Oh Dio nel cielo, ogni parola che è scritta, ogni cosa che è stata predicata, noi per la tua grazia possiamo collocarla scritturalmente. Ancora una volta ti ringrazio con tutto il mio cuore per la grazia che tu hai dato a noi tutti. Ti chiedo che tutti possano credere che tu ci hai ascoltati e ci hai risposto e ci hai aiutati tutti, che hai dato a tutti il perdono e la liberazione e la guarigione. Anche oggi la tua parola non è tornata a vuoto, ma ha compiuto ciò per cui è stata inviata. A te, l'Onnipotente Dio, sia la lode e la gloria. Caro Signore, benedici tutta la terra, iniziando dalla Nuova Zelanda fino ai confini della terra, in ogni popolo, lingua e nazione. A te sia il ringraziamento per il ministero del tuo servitore profeta. A te sia il ringraziamento per l'Antico e il Nuovo Testamento. A te sia il ringraziamento per lo Spirito Santo che ci guida in tutta la verità. A te, Onnipotente Dio, sia la lode e la gloria. Sì, all'unico Dio sia la lode e la gloria ora e per sempre. Benedice anche tutti gli ammalati che hanno messo il fazzoletto là, affinché non soltanto asciughi il mio sudore, ma che abbiano la fede che tu confermi la tua parola. Sii con loro, Signore. A te sia la gloria, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Alleluia. E tutti dicano alleluia. E tutti dicano amen. Amen. Potete sedervi. Se le nostre sorelle hanno un cantico che si adatta, ma quale cantico non si adatta? Dio ci ha dato tutto. Per favore, venite, cantate e poi arriveremo alla conclusione. Dio sia ringraziato. Dio sia ringraziato.
Bist du bereit zu der Sturm? Gott wie seinen Heimhold. Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht? Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, wirst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen. Amen. Alziamoci in piedi per la preghiera di chiusura. Nostro caro Padre Celeste, i nostri cuori ardono di ringraziamento che tu hai parlato ai nostri cuori per mezzo della tua santa parola. Signore, abbiamo anche riconosciuto quanto è vicino il ritorno di Gesù Cristo. I segni del tempo indicano ciò, quanto vicino ogni cosa è davanti a noi. E abbiamo soltanto un desiderio, Signore, di essere pronti al tuo ritorno. Che le nostre vesti siano tenute pure al tuo ritorno. Che siamo trovati senza macchia né ruga. Signore, fa che siamo pronti. Equipaggiaci con la potenza dall'alto. Riempici col santo olio affinché le nostre lampade splendano. Benedici tutto il tuo popolo sulla terra. Tutti coloro che hanno sentito la tua chiamata di grazia. prepara i nostri cuori, che possiamo crescere nell'amore fraterno, che possiamo crescere nella fede, che possiamo camminare avanti con te. Benedicici insieme, Signore, e congedaci con la tua benedizione e con la tua pace. Ti ringraziamo, Signore. Tu hai fatto grandi cose in noi. A te sia il ringraziamento e l'adorazione con tutto il nostro cuore, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Alleluia. Cantiamo, noi diamo tutta la gloria a Gesù.
Amen.
Amen.